Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio intanto Agnarti per questo confronto. Io per la mia relazione molti punti sono già stati toccati dai precedenti relatori, per cui andrò anche abbastanza velocemente, anche perché vorrei portare invece a degli, due casi che riguardano la nostra realtà che forse si esulano un po' da quelli che sono stati toccati fino adesso. Per cui anche dall'articolo 32 della Costituzione lo salterei, visto che è già stato toccato dalla precedente relazione, che nessun trattamento medico può essere effettuato senza consenso del paziente. Anche nel codice deontologico questi punti della proporzionalità degli interventi e non causare la morte sono dei punti che comunque sono salienti e sono già stati presi in considerazione. Però vorrei soffermare la vostra attenzione su che cosa veramente avviene nelle terapie intensive e nelle rianimazioni quando ci si rende conto che non c'è più nulla da fare e dove si trova il confine che distingue la terapia da accanimento terapeutico, su quali parametri oggettivi ci si può basare per decidere se interrompere o proseguire le cure. Anche perché comunque dagli anni 2000 al 2005, dai dati raccolti dal gruppo italiano per la valutazione degli interventi di terapia intensiva, si è ridotto del 10% la mortalità a parità di gravità di casi, merito proprio per i progressi delle tecniche di cure e dei farmaci che sopperiscono al mancato funzionamento di uno o più organi. E questo in alcuni casi, come proprio ben sapete, porta al recupero talvolta della paziente anche in situazioni molto compromesse, mentre in altri casi naturalmente la sopravvivenza si allunga di giorni e settimane, ma il momento finale comunque arriva perché è stato tutto inutile. Quindi l'impegno terapeutico si baserebbe sul principio di proporzionalità delle cure che dovrebbero permettere di distinguere il limite tra una doverosa insistenza terapeutica e una dannosa e inutile ostinazione. E come abbiamo visto anche dalle precedenti relazioni, come proprio bene noi sappiamo tutti, la decisione di interrompere le cure spetta quasi sempre al medico, anche se talvolta la collegialità sarebbe comunque auspicabile. Anche, come abbiamo visto, coinvolgendo i familiari, soprattutto nella valutazione delle prospettive, per il loro congiunto. E quindi il testamento biologico, se è possibile, dare delle direttive anticipate, però, vorrei, soffermarmi su questo punto. Sottoporre, cioè, con il testamento biologico, può capitare che non vengano sottoposti i pazienti che sono comunque in condizioni gravissime a degli atti di sostegno che poco dopo potrebbero essere comunque sospesi. Questo proprio per la precedente mia disposizione di lasciare andare. Come abbiamo visto, in alcuni casi ciò avviene come con i casi che vi porterò saranno un pochettino più evidenti. Oppure, naturalmente, di non provocare delle agonie più lunghe e strazianti più del necessario. Questi dati su cui mi soffermerei un attimo sono i dati che portano qui in Italia alla decisione di desistere da accanimento terapeutico. Infatti, per desistenza terapeutica si intende la decisione presa quando la prognosi infausta diventa veramente evidente e in Italia avviene nel 62,2%, in Francia è leggermente più alta, ma negli Stati Uniti è notevolmente più alta. Quindi, come vi dicevo, il confine tra accanimento terapeutico con effetti benefici e con effetti negativi è molto sottile e i due casi che vi voglio presentare sono proprio questi. Il primo caso clinico, il signore BP di anni 55, è affetto da miocardiopatia dilatativa e viene posto in lista trapianto il 4 novembre. A seguito di un peggioramento delle sue condizioni cliniche viene montato l'ECMO e ha un recupero delle sue condizioni cliniche. Il signor TPA di anni 66 invece presenta una diagnosi di coronaropatia monovasale e presenta pregressi di malaria perché lui soggiorna come missionario in Uganda. Il primo caso, il 24 dicembre, viene eseguito trapianto cardiaco autologo, entra in terapia intensiva, presenta perdite ematiche e sanguinamento notevole e ritorna in sala operatoria con riapertura sternale, ma non si trovano fonti emorragiche a livello delle suture chirurgiche. Il secondo caso invece esegue intervento di rivascolarizzazione miocardica monobypass aorto coronarico, entra in terapia intensiva, dopo 30 minuti presenta dissociazione elettromeccanica, si esegue massaggio cardiaco esterno, non rispondente ai farmaci inotropi, si provvede alla riapertura sternale, massaggio cardiaco interno, sotto la cui procedura ritornerà in sala operatoria, riallestita in emergenza. Lì viene confezionato in circolazione extracorporea un ulteriore bypass con vena saffena e rientra in rianimazione con la deiezione dello sterno. Il primo caso rientrerà con assistenza femoro-femorale per un elevato gradiente transpolmonare, quindi i valori emodinamici sostenuti comunque dall'ECMO. Il secondo caso rientrerà con coltro pulsatore intraortico per ventricolo sinistro con ipocinesia, frazione di eiezione del 40-45%. Entrambi infonderanno sangue ed emoderivati, avranno il sostegno del circolo con infusioni di farmaci ad alti dosaggi e ad alte concentrazioni, terapia antibiotica iniziata da subito nel postoperatorio, sedato e attaccato al ventilatore automatico. Il decorso sarà molto simile per entrambi. Eseguiranno entrambi delle riaperture esternali, la consulenza fisiatrica e riabilitativa, la tracheotomia, la consulenza nefrologica per insufficienza renale, elettromiografia per un danno neurologico che comunque sarà presente in entrambi, anche se leggermente diversi, consulenza infettivologa, consulenza psichiatrica, presenza di lesioni di secondo grado per entrambi i pazienti. Il primo morirà per shock cardiogenostatico dopo 100 giorni, il secondo invece sarà dimesso dopo 70 giorni e ritornerà in Uganda. Questi qui sono due casi che, come tanti altri, comunque si presentano nelle nostre terapie intensive e nelle nostre rianimazioni. Sono casi che comunque comportano l'accanimento terapeutico, perché per entrambi, a metà del loro decorso, più di una volta si era pensato comunque di lasciare andare per il loro decorso normale questi due pazienti. Però in realtà la lettera che ci scrisse in seguito TPA dall'Uganda, dove lui tornò, ci ha fatto comunque riflettere, perché comunque ci ringrazia per quello che comunque abbiamo fatto, ma soprattutto ci ringrazia la lettera che dell'accompagnatore di TPA, dove comunque ci trasmette tutta la gratitudine della gente a cui questa persona abbiamo riportato. Quindi concluderei che con una frase detta da TPA, e per persone come queste, riferendoci agli operatori sanitari, che il mondo, malgrado tutto, va avanti. E quindi io, come conclusione, direi che forse è solo attraverso il dialogo tra i professionisti, medici, infermieri e familiari, la ridefinizione del ruolo professionale, l'assunzione di responsabilità che comunque dobbiamo avere nei confronti dei cittadini e degli assistiti, si può arrivare alla scelta migliore, poiché l'essere umano è unico. Grazie.
Grazie Paola. Quindi ecco qui Paola ci ha veramente offerto questo quadro anche di impatto visivo rispetto a quello che siamo capaci di fare. Lei ci ha aperto questo spiraglio nel senso di dire dov'è, no? Che ci ha espresso quanto sia difficile poi determinare questo limite e che quanto una verità univoca, con delle certezze, con dei criteri prestabiliti, come diceva il collega, tipo l'accertamento di morte, non sia applicabile in questa condizione. E lei ci suggerisce anche come più o meno un po' anche l'andamento dell'opinione di sala sta orientando, e questo infatti vi volevo far notare questo aspetto, che anche tra le opinioni di tutti ci stiamo orientando tutti a dire che ogni caso va ragionato nell'ambito di un team di cura nel cui contesto è inserita la persona, è inserita i familiari e le persone di riferimento. E solo da una valutazione attenta e probabilmente anche fatta di molti incontri ci si può avvicinare a realizzare quel tipo di decisione che è più vicina all'opportunità reale della persona rispetto alla sua volontà. Apriamo un attimo di dibattito e poi andiamo all'altra relazione. Prego, colleghi. Anche le vostre riflessioni, non necessariamente domande, perché ecco, la collega naturalmente ha fatto una riflessione documentata dei casi, quindi probabilmente vedo dalle vostre espressioni che ognuno pensa a quello che ha vissuto, a quello che gli è capitato, anche aneddotica, perché in questa fase veramente ragioniamo. Ecco, la collega ci dà un contributo, cioè ragioniamo insieme a voce alta.
Buongiorno, sono Tiziana Tellini, sono coordinatrice di un'area d'emergenza dal Friuli Venezia Giulia, Udine. Le aree d'emergenza sono situate negli ospedali di rete e sono di fatto delle rianimazioni generali dove si lavora in equip insieme anestesisti, medici di pronto soccorso e infermieri. Io volevo portare la nostra esperienza di un percorso fatto in 15 anni in cui più o meno siamo arrivati a quello che si stava dicendo adesso, in cui esiste in questo momento per noi la possibilità di discutere dei casi in quando si deve decidere l'abbandono, tutti insieme, a cui partecipano gli infermieri e spesso sono gli infermieri che danno l'input al gruppo dei medici, con una strategia che spesso è stata anche un po' pesantina della serie, adesso vieni con me e vieni a fare il letto insieme a me. Scopriamo il paziente e mi aiuti a toccarlo, perché per il medico è completamente diverso la visita che fa al paziente da quello del lavoro che facciamo noi. In questa maniera, forse anche molte volte un po' pesante, siamo riusciti a far capire il nostro punto di vista e veniamo ascoltati. E adesso, prima collegialmente, fra di noi, tutta l'equipe che lavora al mattino, al letto del paziente, e poi insieme ai parenti, anche gli infermieri, si discute il caso per accompagnare anche i pazienti e anche i parenti. Non ci sono regole che si dice adesso, fra un'ora, due ore, un giorno. Si discute e si va avanti. Sicuramente non abbiamo in un reparto come il nostro tecnologia così avanzata come quella dei colleghi che hanno presentato, però è per dire che è un percorso possibile. Sono ormai 2 anni che lavoriamo in questa maniera, abbiamo accompagnato molte famiglie, molte persone e devo dire che fino adesso non abbiamo mai avuto nessun problema, anzi i parenti ritornano a ringraziarci. Quindi è una strada, ecco, l'esperienza che volevo portare io è una strada difficile perché non è così facile, ancora c'è qualcuno che magari dice ma no, è troppo presto, aspettiamo, facciamo, ok, va bene, si accetta anche quello, però non arriviamo più ai 100 giorni, ai 6 mesi, e si riflette prima. E quindi, ecco, una speranza, non so, adesso non vorrei creare proprio
la... Un segnale positivo ci occorreva. Anche io vedo dai volti dei colleghi che molti stanno pensando, sì, ma realizzarlo nella mia realtà, passano tutte le giornate, le difficoltà, i conflitti, lo vedo. Però, ecco, io vorrei invece che raccogliessimo da questa esperienza il segnale positivo. E intanto anche rispetto ai discorsi che abbiamo fatto prima, come posso io incidere, ma è possibile che devo ricorrere all'organismo giurisprudenziale per essere considerato, eccetera. Anche collegandoci al ragionamento di Annalisa ieri, la forza e la determinazione di una professione che sa dove vuole andare, questo non l'abbiamo realizzato ancora, come corpus disciplinare nella sua totalità. Il fatto che siete tanti, così presenti e così attenti stamattina, mi fa pensare che non siamo troppo lontani. Altri contributi? Prego, Paola, se volevi dire... C'è una domanda, prego allora, sì.
Prima osservazione sulla mortalità all'interno delle rianimazioni. Io credo che l'outcome oggi dovrebbe essere valutato a distanza sull'efficacia del trattamento, l'outcome è la mortalità intraospedaliera, non quella della rianimazione. Prima osservazione perché era stato portato quel dato. Secondo, i due casi che hai presentato, secondo me, portano un po' di scompiglio rispetto a quello di cui fino ad oggi si è parlato, ovvero un conto è parlare di un accanimento terapeutico rispetto a una patologia cronica evolutiva in fase terminale, un conto è parlare di una patologia che comunque ha una prospettiva di vita dove puoi utilizzare tutta la tecnologia che fai, perché quello è il nostro lavoro, ci provi e dopo vedi che cavolo di risultati hai, ok? Da quel momento lì sarà il fatto se gli devi continuare a fare l'atropina perché vai in bradicardia oppure no. L'altra cosa che volevo dire, beh, lei ha avuto l'Anna che lavorava su Udine, quindi forse un po' di scuola di pensiero è stata fatta da quelle parti. Io volevo chiedere se c'era un'esperienza di coinvolgimento dei comitati etici all'interno della rianimazione proprio rispetto a queste problematiche, che invece è la strada più percorribile da tutti quanti noi. Cioè, è bellissimo il fatto che noi abbiamo scoperto un vaso di Pandora. La gente ha paura di sapere come si muore, la gente non muore più a casa perché comunque te lo portano a morire in ospedale perché così non lo vedono, questa è la pura verità. La gente non ha paura di morire, ha paura di soffrire. Sono luoghi comuni, ma sono verità, ok? A me piacerebbe, ieri commentavo, alla fine dello spettacolo, bisognerebbe prendere quello spettacolo e metterlo su tutti i computer, perché la gente possa parlare di quello che succede. È cambiata la cultura della vita e della morte, non per la strumentalizzazione meschina del politico che vuol dire che il mondo cattolico dice in un modo o il mondo non cattolico dice in un altro, perché quando ci vai a morire ci sei tu nel letto, ci sono io, ok?
Grazie collega. Vorrei che Paola ci esprimesse il suo punto di vista e ti ricordo che l'ultima relazione della collega Hickman è proprio sul ragionamento sul comitato etico, quindi rispetto a quello che chiedevi probabilmente ci può dare risposta. Prego Paola.
Sì, dunque io infatti effettivamente volevo fare un po' tipo il bastian contrario di questa situazione qua, perché comunque io ho portato esempio della rianimazione perché io lavoro in rianimazione, ma tenete presente che il testamento biologico può riguardare comunque anche i pazienti che sono nella mia realtà e comunque l'accanimento terapeutico avviene comunque soprattutto anche nella mia realtà dove ci sono macchinari che ti portano avanti anche per giorni, quindi era solo un puntualizzare un attimo su questo, porre anche questo tarlo nella nostra coscienza. Naturalmente il coinvolgimento è molto importante secondo me, soprattutto anche per i familiari, proprio da quando si decide di escludere, di far andare per il proprio decorso il paziente, coinvolgere sia l'infermiere e il familiare, questo è molto importante e spesso sarebbe comunque auspicabile che avvenisse dappertutto, ma anche comunque non solo nelle altre rianimazioni, anche nella rianimazione che è la cardiochirurgia, dove la tecnologia comunque è avanzatissima. Quindi
va bene, grazie Paola. Volevi dire altro? Grazie Paola, grazie per il contributo importante.